Emergenza non eccezione, frammenti di politica, giustizia, economia, lavoro al tempo del Covid-19. Oggi incontriamo Stefano Binda, coautore insieme a Giuseppe Battarino di questo saggio. Dottor Binda, la filosofia sta alla politica, alla giustizia, al lavoro, all'economia come?
In generale, il rapporto in cui la filosofia sta con queste altre sfere, diciamo così, del sapere e dell'agire umano è un rapporto, mi piacerebbe, come dire finalistico. Cioè, la filosofia, senza per questo definire un rapporto, di ancillarità da parte di queste altre discipline che tu citavi. Rispetto naturalmente così al sapere filosofico, è però quello sguardo, quel sapere che consente di plasmare un orientamento di giustizia, lavoro, economia e politica con i fini. Spesso queste realtà, che sono saperi a propria volta, a fin di bene, vengono riempite dell'armamentario dei mezzi. Dove per mezzi intendo tutta quella tecnologia fatta di saperi, di strumenti, di procedure che naturalmente orientata, diciamo così, in generale al bene e alla libertà dell'uomo, in qualche modo costruiscono, tappe per un agire conforme, diciamo così, alle finalità. Proprio perché, ed è questo un elemento e un fil rouge tracciato dal mio punto di vista in modo evidente in alcuni capitoli, soprattutto il secondo capitolo di Emergenza non eccezione. Nella storia, la sfera del mezzo, la sfera di ciò che è strumento per raggiungere uno scopo, viene via via assorbendo quella della finalità, e quella del raccordo con il senso della totalità e anche l'essere dell'uomo. La filosofia gioca il proprio ruolo come un richiamo costante, un richiamo di tutto ciò che non solo pratico, ma anche teorico, ha però una dimensione prevalentemente strumentale, al proprio fine di fondo, al proprio fine specifico e allo stesso tempo generale, perché un fine specifico per ogni singola disciplina citata è però allo stesso tempo un elemento di raccordo con il senso della totalità. Quindi la filosofia si arroga, diciamo così, da sempre il diritto di giocare il ruolo di colei che richiama, che magari non agisce direttamente, ma che richiama lo sguardo dell'attore politico, dell'attore di giustizia, dell'attore del mondo del lavoro, al senso delle cose che fa, delle cose che congegna, che pensa, che agisce e al suo raccordo con la totalità, perché poi il senso altro non è che un'ambizione nostalgica alla totalità in un mondo che si va sempre più parcellizzando. Ripeto, anche a fin di bene, perché le nostre specializzazioni, penso al campo sanitario, di cui voi siete testimoni così acuti, è un ambito che fa il bene attraverso la specializzazione. Lo sguardo del singolo operatore deve essere filosoficamente orientato però alla totalità.
E come si coniuga la filosofia col potere?
La filosofia si coniuga con il potere non come qualcosa di esterno. È vero che, come tutto ciò che è coscienza, la filosofia è anche capacità dell'esercizio di un distacco critico rispetto al potere da parte del potente. Quindi anche qui una sorta di richiamo al fatto che il potere non dovrebbe mai farsi soggetto, ma restare verbo, strutturalmente restare verbo. Perché se resta verbo viene più esplicitamente raccordato a un fine che lo trascende, e quindi al bene, potremmo scomodare questa categoria. Però se ci pensiamo bene, il potere non soltanto dovrebbe restare verbo e non dovrebbe farsi soggetto, ma non dovrebbe farsi soggetto unico, detentore di un monopolio sterile dal punto di vista storico. Dovrebbe sparpagliarsi, disseminarsi in poteri in grado di equilibrarsi. Dovrebbe essere appunto un verbo che attraversa tutti noi e anche tutte le sfere e le discipline. Per questo la filosofia, da un lato, è una potenza critica al servizio di una, appunto, critica del potere e di un potere anche autocritico, sempre più autoconsapevole di se stesso, ma è a propria volta un potere, la filosofia. È sicuramente a propria volta un potere in grado di plasmare la realtà. È filosofia del potere. è potere della filosofia, è filosofia sul potere, genitivo oggettivo, nella storia è anche filosofia del potere, genitivo soggettivo, cioè il potere che si costruisce anche il proprio racconto, la propria filosofia, la propria visione del mondo. Un atto di decostruzione di tutte le narrazioni che il potere fa su di sé per eternarsi e per fare del qui ed ora qualcosa che consista già nell'eterno, come se il fine fosse già agito e realizzato, senza il senso dell'avvenire, senza il senso di una tensione verso qualcosa di ulteriore, con il rischio appunto per la democrazia che deriva sempre da questa onnipresenza del potere che si fa tutto, ecco, la filosofia dovrebbe giocare proprio questo ruolo di scarto. Calcisticamente dovrebbe essere un giocatore con una fortissima tendenza al dribbling e al rilancio in qualche modo, verso appunto la finalità. Ripeto però, se noi guardiamo fino in fondo le cose, le guardiamo nude e crude, la filosofia è a propria volta un potere che ha bisogno di decostruirsi di volta in volta.
Voi nel saggio parlate di libertà, ma la libertà di cui parlate voi, dove risiede? Nell'individuo o nella società?
Senza spezzettare la libertà, però dobbiamo avere la consapevolezza che la libertà è una, è indivisibile, e però assume molte forme e molte dimensioni. Il libro sicuramente parte da un livello giuridico-costituzionale della libertà, il livello della libertà politica. E sappiamo che la libertà politica è di tutti e di ciascuno. A un certo punto c'è un passaggio del testo in cui Battarino ed io affermiamo, in fondo, la libertà di tutti è il fine, ma la libertà di ciascuno è la causa, in qualche modo, è il fine, è la causa materiale, in qualche modo, no? La Repubblica dovrebbe essere il luogo in cui si realizza come fine la libertà di tutti. È pur vero però che senza la libertà di ciascuno, che sta primariamente sul piano della causalità materiale rispetto alla libertà di tutti, anche se è posteriore gerarchicamente alla libertà di tutti intesa come libertà finale, libertà come fine, ecco, senza la libertà di ciascuno la libertà di tutti non può sussistere. Questo anche per evitare sbocchi totalitari che abbiamo avuto nel Novecento e non solo, anche da parte di quelle filosofie politiche della storia che si proponevano proprio di liberare l'uomo, di emancipare l'uomo, tanto a destra quanto a sinistra. E però alla fin fine ci vuole un gesto libertario rispetto a queste macro costruzioni che rischiano sempre di burocratizzarsi, di proceduralizzarsi, di assorbire spazi di libertà individuale. E questo è il livello giuridico costituzionale, ma c'è un livello teoretico speculativo, se vuole anche metafisico, al limite del teologico, nel senso filosofico naturalmente, non nel senso diciamo così della teologia ecclesiale. La libertà è di tutti e di ciascuno, ma allo stesso tempo è oltre la libertà di tutti e di ciascuno, perché la libertà viene garantita dal fatto che anche se questo mondo, inteso come totalità di cause e causati, totalità degli enti, ha dentro di sé dispositivi di necessitazione, cioè è una catena in cui c'è della determinazione causale, rigida tra cause ed effetti, anche in una visione ultracartesiana, meccanicistica del mondo in cui tutto ha una precisa predeterminazione causale ed è l'effetto di qualcosa che lo necessita, però se noi guardiamo alla totalità, anche in questa visione, se noi guardiamo alla totalità del mondo, alla domanda perché c'è e perché invece non c'è, perché l'esistere e non il nulla, intravediamo una libertà di fondo. Una libertà che precede la necessità, una libertà che è rottura originaria in qualche modo del nulla e che come atto puro sembra precedere la totalità degli esseri. Ecco, il fatto che degli enti, mi perdoni, il fatto che l'essere rispetto alla totalità degli enti possa consistere in una libertà pura, originaria, ma per originaria non intendiamo qualcosa che inizia e finisce, ma che persiste come principio archetipico, rispetto a cui tutte le cose vengono ordinate, è la garanzia della libertà di ciascuno e di tutti, di coloro che stanno nel mondo. È qualcosa di trascendente? Sì, Ripeto, non lo sto affermando dal punto di vista teologico, lo affermo dal punto di vista strettamente metafisico o ontologico. Però sì, io ritengo che la libertà sia garantita alla fin fine dal fatto che nel derby tra libertà e necessità, per quanto la necessità si prenda molto spazio nella nostra vita e anche nell'organizzazione delle cose, giustizia, politica, lavoro, i paradigmi e le sfere che lei citava prima, si prenda molto spazio e alla fine sembri vincere la partita, c'è un calcio d'inizio rispetto a quella totalità, a quelle catene discorsive, a quelle ragioni che presiedono l'avvenire delle cose, per cui alla fine la libertà vince, perché la libertà sta prima della necessità ed è per questo che dobbiamo essere eticamente orientati a in qualche modo farne anche il fine, lasciare che la libertà consista nel fine, in questo senso, senza mai pretendere di adeguare totalmente quella distanza, di abitarla senza scarti fra io e mondo. Finché c'è una distanza fra io e mondo, in qualche modo l'io è salvo, non viene mai fatto conflagrare in un mondo che lo assorbe totalmente. Così è anche nel rapporto con la politica, con lo Stato, finché in qualche modo sappiamo che c'è una personalità a monte ed è una personalità libera, sappiamo anche piegare lo Stato, anche le sue ragioni, alla salvaguardia di questa libertà. Ed è l'unico modo con cui lo Stato resta res pubblica da questo punto di vista, senza burocratizzarsi. Se pensiamo in fondo a quei fenomeni che sono le resistenze libertarie o liberali o comunque democratiche anche di fronte alla tirannide, di fronte ad uno Stato che entra in cortocircuito perché pensa di farsi tutto e presente qui ed ora, che cos'è la resistenza politica se non la memoria del fatto che lo Stato non è quella struttura lì, quella tecnostruttura lì, ma è il fine che abita in ciascuno di noi e nella sua coscienza. Per cui la res pubblica in quel momento non è in uno Stato iperburocratizzato o totalitario o violento, ma transita in un gruppo di persone che si mettono d'accordo per porre fine alla violenza e per ricostituire una nuova forma di statualità.
Una domanda per concludere. Che ricadute possono avere le vostre riflessioni sulle politiche sanitarie?
È una domanda molto complessa, soprattutto per chi come me non è uno specialista del tema, quindi con sommo rispetto, con enorme umiltà nei confronti di una categoria che ha dimostrato il meglio di sé negli ultimi anni e che ci ha autenticamente salvato rispetto ai nostri corpi, la categoria dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari a tutti i livelli. Così, ma questa è davvero un'opinione personale e vi prego di prenderla come tale. Mi pare che le nostre riflessioni possano piegare sul piano sociosanitario verso un'organizzazione, come dire, il più possibile animata e segnata dalla cifra della vicinanza, della prossimità al singolo paziente, alla singola persona umana, che può voler dire in alcuni sistemi sanitari regionali meno Ferrari ospedaliere, di cui pure abbiamo bisogno, e molte più utilitarie, no, se mi permette di dire, territoriali. Quindi medici di base, capillarità, assistenza domiciliare, rilanciare il fatto che posando l'orecchio in ascolto rispetto al bisogno, diciamo così, dei fragili di ogni categoria, la sanità, anche quella eccellente, scomodando questa categoria che ha avuto un uso politico fin strumentale negli ultimi anni, resta tale perché non dimentica in qualche modo, ripeto, il singolo corpo, la singola persona, non lo fa entrare in un itinerario, per quanto eccellente, unicamente ospedaliero, ma va a prenderlo a casa, se ne cura e lo custodisce laddove è e lo tiene vicino alla propria quotidianità, alla propria vita, e in questo modo forse cerca anche di annullare piano piano la distanza tra malattia e salute, che in parte è un'astrazione, perché noi siamo allo stesso tempo tutti sani e tutti malati, fin dal primo giorno della nascita, lo diceva anche Seneca, in fondo nasciamo morendo e moriamo vivendo, cioè allora da questo punto di vista l'astrazione anche di luoghi inevitabili, ci mancherebbe altro, ma che confinano la malattia in un certo punto dello spazio e del tempo, andrebbe vinta con una un grande senso di comunità, di comunione, di società in cui, ripeto, orecchio sul territorio, gli operatori stanno sì negli ospedali, ma anche insieme ai loro colleghi molto nelle case, molto, molto nei luoghi in cui la malattia nel quotidiano, ahi noi, fiorisce, perché è una condizione esistenziale di tutti.
Grazie dottor Binda e grazie ai nostri ascoltatori, e concludiamo dicendo che è un libro sicuramente da